situazione abbastanza schizofrenica, diciamo così, sia a livello politico che a livello di opinione pubblica, nel senso che ci sono tante Europe, diciamo così, ci sono tanti modi di vedere alla questione. Non so, diciamo, per dirla, farla breve, che insomma, l'Europa che adesso appunto tramite Frontex verrà a sostituire i pattugliamenti di Mare Nostrum e già si capisce che saranno pattugliamenti sotto costa italiana, maltese, quindi non andranno più a prenderli, diciamo, no, in alto mare, davanti alle coste libiche, dove Mare Nostrum invece sta facendo i salvataggi, quindi già si capisce che c'è un'ottica appunto più repressiva, si capisce che ci saranno molti più morti in mare. Ecco, accanto a quella roba lì c'è l'Europa che ieri con una sentenza ha condannato l'Italia a Corte Europea dei diritti umani per i respingimenti in Grecia, no? Quindi la storia ragazzi, molti sono anche minorenni, cioè afghani, curdi, che da Patrasso, da Igoumenitsa in Grecia, nascosti sotto i camion, provano ogni giorno ad entrare nei traghetti di linea, no? Quello che prendiamo quando andiamo in vacanza in Grecia, che collegano appunto Patrasso ad Ancona, Bari, Venezia, Brindisi. Ecco, ieri un ricorso fatto dall'avvocato Ballerini di Genova è stato vinto e quindi l'Italia è stata condannata per quell'operazione lì. Quindi, diciamo, ci sono queste, sempre queste due anime, no, che convivono. Oppure un altro esempio, potremmo vedere appunto come l'Europa continua a rispondere solo militarmente, solo con la logica dei respingimenti, solo con la logica degli accordi di polizia, con le polizie del Nord Africa, la costruzione di campi di detenzione di là dalla frontiera, quando si tratta di parlare di Mediterraneo, di paesi arabi, di paesi africani, e poi allo stesso tempo invece l'Europa che ha adottato come linea, diciamo, guida delle proprie politiche migratorie e la libertà di circolazione con l'Est Europa, perché poi appunto Lampedusa fa rumore, giustamente, perché muore un sacco di gente, ma l'immigrazione non arriva da lì. Cioè, in Italia più di metà dell'immigrazione arriva dall'Est Europa, dai Balcani, e sono tutti paesi in regime di libera circolazione. Cioè, l'Europa, nel momento in cui ha fatto entrare nell'Unione Europea paesi come la Romania, la Bulgaria, la Polonia, la Slovenia, in qualche modo ha deciso di investire sulla libera circolazione, no? Perché di questo parliamo. Oggi chiunque, qualunque ragazzo, ragazza, 18enne, di Bucarest con 20 euro si prende un volo e viene qua. Non, no? Lo stesso dall'Albania, ormai sono almeno 5 anni che è stato tolto il visto ai cittadini albanesi, quindi basta un passaporto, un biglietto comprato online e si può viaggiare verso tutte le capitali europee, no? Partendo da Tirana. Quindi vedo veramente una contraddizione molto forte in questi termini, è come se in qualche modo, diciamo, le ragioni stesse dell'economia, del mercato del lavoro, del liberismo, in qualche modo stessero, diciamo, spingendo verso la libera circolazione, perché è il modo più semplice alla fine per far circolare la manodopera, chiamiamola così, in un'ottica appunto proprio economica, cioè la gente che viene a lavorare, no? Si sposta in base alle esigenze del mercato del lavoro. Però si è deciso di farlo soltanto con un pezzettino determinato, forse perché si pensa che, diciamo, l'Est Europa bianco e cristiano in qualche modo procuri meno problemi che non del sud arabo, africano e musulmano. Io vedo, veramente viene da farti questa domanda, c'è proprio una teoria dello scontro di civiltà sotto a questa scelta forse. Poi appunto accanto a questi disastri politici c'è anche una parte della società che reagisce in modo diverso, come abbiamo visto con Io sto con la sposa, e al di là appunto, delle tante persone che ci hanno aperto casa veramente lungo la strada, no? Quindi attraverso cinque paesi, dall'Italia alla Svezia con questo finto corteo nuziale, no? Questi cinque profughi di guerra che abbiamo accompagnato a chiedere asilo in Svezia. E la gente ci apriva casa per ospitarci, per essere parte del progetto. 2.700 persone ci hanno finanziato il film. Adesso ci sono le sale piene in Italia, dal nord a sud, a vedere questa storia. Quindi, diciamo, non c'è soltanto Salvini, per fortuna, insomma,
Sì.
c'è anche un'altra Italia, un'altra Europa che è un po' stufa di questa situazione, dovrebbe cambiare.
Sì. E però, come vabbè, un po' ne avevamo già parlato, delle prospettive, diciamo, di apertura delle frontiere, nel senso che tipo in Nord Africa si realizzi quello che è la situazione nei Balcani, cioè con appunto semplificazioni dei visti per chi arriva da lì. provvedimenti di questo tipo non sono all'ordine del giorno,
diciamo, secondo te? In pentola purtroppo non bolle niente in questo momento, nel senso che poi oltretutto con la crisi economica, con il rifiorire dei partiti appunto dell'estrema destra, vedi Le Pen in Francia, vedi anche il 13% che hanno preso il xenofobo in Svezia nelle ultime elezioni, chiaramente diventa anche più difficile che poi c'è un rincorrersi a destra su questo tipo di politiche per non perdere voti, purtroppo, ma è sempre il solito giochino che conosciamo bene in Italia. E accanto a questo c'è anche una situazione nei paesi del Nord Africa che spesso è disastrosa, nel senso che se penso soprattutto alla Libia, che ormai è un paese da mesi in guerra civile, qua non se ne parla, ma insomma quella è la situazione, c'è una situazione anche di instabilità tale per cui di là spesso non ci sono nemmeno dei partner, cioè un governo, dei governi, diciamo, no, con cui trattare e convenire su queste cose, che appunto sono spesso paesi anche nel caos, e in particolare la Libia, insomma, anche l'Egitto del dopo Tahrir è un paese che ancora non ha ritrovato una sua stabilità. Già un po' diverso con il Marocco, per esempio, che è un paese sicuramente più stabile, un paese che sta conoscendo da diversi anni un boom economico, ci sono paradossalmente più opportunità economiche in Marocco che non in Italia, sarebbe forse il tempo per iniziare a sperimentare, almeno con un paese come il Marocco, ma anche con l'Algeria, la stessa Tunisia, che sì, c'è un po' di turbulenze post-elettorali, ma sta ritrovando una sua stabilità. Provare a sperimentare in questi paesi, appunto, banalmente una semplificazione dei visti, cioè provare a concedere quel diritto alla mobilità che viene chiesto a gran voce da chi sale sulle barche e se lo riprende così, se lo riprende fisicamente col corpo, no? Buttandosi di là dalla frontiera, quel diritto a viaggiare. E fra l'altro, paradossalmente, i tempi di crisi sarebbero i più adatti a farlo, perché un'Europa in crisi è un'Europa che attrae poche persone, meno persone, quindi cioè si tratterebbe anche di numeri molto più piccoli, no? che non di quelli durante un'espansione economica. Poi c'è la questione Siria. La Siria, appunto, c'è una crisi umanitaria in Siria senza precedenti, c'è una guerra che ha fatto più di 300.000 morti, 9 milioni di sfollati e rifugiati, e la Siria è il nostro vicino di casa. È veramente assurdo che l'Europa non sia capace di prendere delle scelte anche eticamente coraggiose rispetto a questo fatto. Cioè, quello che succede in Siria è qualcosa di straordinario, non è che stiamo discutendo le quote dell'Erasmus, cioè si parla di una guerra, no? Una guerra in un paese mediterraneo, nel nostro vicino di casa. È veramente allucinante che tramite le nostre ambasciate nessun paese europeo abbia preso dei provvedimenti, ovvero appunto rilascio semplificato e rapido di visti a quei siriani che vogliono venire qua, che magari qua c'hanno già qualcuno della famiglia, qualcuno che appunto che li può aiutare in un primo momento. Non si riesce a ragionare così, purtroppo. Sì, sì. Cioè, la politica su questo è veramente, veramente indietro. Questo è il motivo per cui, appunto, col film, con il sito, insomma, il lavoro che proviamo a fare è proprio quello lì, di sdoganare questi concetti agli occhi del grande pubblico, cioè di far sì che appunto la libera circolazione non sia un'utopia di pochi ingenui sognatori, ma che sia un qualche cosa di vicino, di possibile,
sì,
di realizzabile.
Un concetto condiviso da tutti a livello di massa, ecco, poi.
Che poi in realtà, nel senso, le piccole rivoluzioni sono avvenute senza fare rumore, però sono avvenute. Io ripeto, c'è, cioè, più di metà della popolazione immigrata in Italia viene da paesi in libera circolazione, perché di questo parliamo, cioè Albania, quando si dice Albania si dice Romania, si dice Polonia, si dice Bulgaria, Slovenia, buona parte dei paesi dei Balcani, sono tutti paesi che non hanno il visto, paesi dai quali si può arrivare qua in qualsiasi momento, no? Per cui perché se lì funziona da 7 anni ormai e funziona anche bene, devo dire, non si può sperimentare la stessa cosa con la Tunisia, con l'Egitto, col Marocco? Perché non vogliamo arabi nelle nostre strade, perché non vogliamo musulmani e moschee nelle nostre città? Cioè, qual è il problema?
Sì,
questa è la domanda.
Sì, sì, certo. Volevo chiederti ancora una cosa proprio a livello di informativo. Il trattato di Dublino, quello per cui un rifugiato che arriva sul territorio europeo deve chiedere l'asilo nel paese in cui viene accolto, no? Che poi l'Italia ultimamente mi sembra che abbia fatto un po' finta di niente, appunto tutte le migliaia di richiedenti asilo che arrivano li ha lasciati andare verso il nord, ecco, nelle ultime settimane, senza tanto identificarli, eccetera. Anche lì cioè, rimane così, oppure su quel terreno c'è un dibattito, qualche prospettiva?
Ma guarda,
di...
cioè, Dublino, cioè, in realtà si parla da anni di modificare Dublino, ma non si arriva a un accordo, e anche in questo periodo se ne sta parlando, ma mi sembra difficile immaginare una riforma seria, visto proprio l'atteggiamento dei vari paesi, nel senso che c'è un atteggiamento ancora di egoismi nazionali, chiamiamoli così, nel senso che appunto poi alla fine ci si siede intorno al tavolo e sono i tedeschi, gli olandesi, gli svedesi che questa gente non la vogliono, cioè ragionano appunto come Stato-nazione, non si riesce a ragionare come Europa, no? Per dire siamo l'Unione Europea, diamoci un unico, diciamo, sistema d'asilo politico, per cui insomma, non si riesce a fare questo ragionamento, a dire ok, l'asilo lo chiedi in Italia, in Grecia o in Spagna o in Germania, hai gli stessi diritti e sei libero di circolare liberamente in Europa. Basterebbe questo, cioè, basterebbe riconoscere la libera, non solo la libera circolazione, ma la libertà proprio di risiedere, no? di lavorare, di firmare un contratto in qualsiasi paese europeo, per chi viene riconosciuto rifugiato in uno degli stati europei, a risolvere la questione, perché il paradosso è che dentro l'Europa senza confini c'è il contrabbando, cioè, il paradosso è che dei 150.000 arrivati in Lampedusa l'anno scorso, siccome l'Italia è in crisi e siccome dall'Italia se ne vogliono andare tutti, questi che arrivano perché qua non c'è lavoro e non hanno prospettive, in 70.000, 250, quindi la metà, se ne sono andati dall'Italia e se ne sono andati col contrabbando, cioè hanno pagato 500, 1.000 euro a testa agli autisti qua di Milano che dalla stazione centrale li portano in Svezia, li portano in Germania, li portano in Olanda, ed è veramente una situazione assurda, paradossale. Senza parlare appunto poi di questo fuggi dalla polizia per non farsi prendere le impronte digitali, che tra l'altro per un anno, come dicevi prima, ha funzionato, nel senso che per un anno Alfano, diciamo, a livello informale, ma aveva proprio dato l'ordine di non prendere le impronte digitali, cioè di lasciarli andare via, perché gli servivano quei 70.000 scappati dall'Italia e finiti in carico allo Stato sociale di altri paesi per, diciamo, andare da Frontex e negoziare e dire o mi pagate voi Mare Nostrum oppure io non prendo più le impronte digitali a nessuno, quindi diciamo, ha scambiato quei 70.000 sì, con un pacchetto di pochi milioni di euro con cui finanzieranno adesso i pattugliamenti da novembre nel canale di Sicilia, però adesso ricomincia in teoria e anche in pratica devo dire l'obbligo delle impronte digitali, quindi ci sono già stati casi di pestaggi ad esempio a Crotone, ma anche in altre, a Pozzallo, in Sicilia, cioè in casi appunto di famiglie siriane, palestinesi che arrivano, non vogliono dare le impronte perché vogliono andare in Svezia e non vogliono essere respinti in Italia poi perché vedono le impronte nel sistema Eurodac, e però la polizia le ha costretti a darle e le ha costretti con la forza evidentemente, cioè a bastonate, a manganellate, quindi si stanno creando anche delle situazioni adesso molto violente e molto, molto pericolose proprio nei centri d'accoglienza del sud. Per questa questione, ed è anche questa una situazione assurda, perché basterebbe un piccolo accordo a livello europeo per risolvere la questione, per fare sì che l'asilo lo chiedi in Germania, lo chiedi in Italia, è lo stesso, cioè alla fine è un documento che ti permette di circolare, di lavorare, di raggiungere i tuoi parenti in Svezia o in Germania e di fermarti dove poi trovi il lavoro e trovi la possibilità di ripartire.
Certo, va bene, Gabriele.